RAI, Radio 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto ad Edoardo Camurri, benvenuti anche questa mattina a Pagina 3, sono le 9 in punto, anzi le 9 e 14 secondi di lunedì 20 giugno. E allora, immediatamente, come sempre, iniziamo la rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web, e lo facciamo con Repubblica, pagina 49, dove troviamo una interessante riflessione sulla scienza e sulla divulgazione della scienza, con un esempio abbastanza interessante, anzi interessante, di John Barrow, che è uno dei più importanti cosmologi del mondo, inglese, e insegna matematica a Cambridge, uno dei sostenitori del principio antropico dell'universo, insomma, questa è una delle sue teorie più forti, ha scritto un libro importante sulla teoria del tutto, ecco. La scienza della vita quotidiana, adesso Barrow si occupa di scienza nella vita quotidiana, di risolvere problemi, di spiegare alcune questioni della realtà attraverso gli strumenti della scienza, della matematica soprattutto. Questa pagina di Repubblica poi, fra l'altro, è corredata anche da una riflessione di Massimiliano Bucchi sulle nuove frontiere della divulgazione della scienza. Scrive Bucchi: la scienza delle file al supermercato, l'equazione del parcheggio perfetto, come tagliare una torta nel modo migliore con gli strumenti della matematica. Il libro di John Barrow, e si sta parlando del libro 100 cose essenziali che non sapevate di non sapere, che appunto sta per uscire per Mondadori. In questo libro di John Barrow si inserisce una tendenza sempre più nutrita e fortunata di contributi divulgativi. Una tendenza solo apparentemente curiosa, ma in realtà rivelatrice sul piano dei rapporti tra scienza e società. Ecco, un binomio sempre più decisivo questo. La scienza, infatti, ha acquisito un ruolo di rilievo nelle società contemporanee e come tale è costantemente impegnata a legittimare e rafforzare la propria rilevanza. Due sono le strategie più comuni di legittimazione della scienza in ambito pubblico. La prima è legata all'utilità. La scienza giustifica il proprio ruolo attraverso la tecnologia e più in generale attraverso i benefici prospettati dalle sue applicazioni e ricadute. La seconda enfatizza la sua importanza culturale. La scienza diviene così fonte di arricchimento culturale, piacere estetico e perfino intrattenimento. È una tradizione che rimanda alle conferenze pubbliche di grande successo della Royal Institution e alle grandi fiere ed esposizioni in cui i più recenti sviluppi della scienza e della tecnologia lasciavano a bocca aperta i visitatori. Questo è un po', come dire, il prologo in cielo della riflessione di Massimiliano Bucchi su questo libro di John Barrow. La scienza estende così la propria autorità e le proprie modalità di analisi a settori della vita e della pratica, come la cucina e la cura della casa, tradizionalmente governati dal senso comune. Va a illuminare il senso di pratiche consolidate, accompagnando l'uomo della strada in questa nuova consapevolezza con un tocco perfino paternalistico. Interessante questa considerazione di Massimiliano Bucchi su Repubblica, quasi che si trattasse di un selvaggio che esce finalmente dalla superstizione. Ecco, ancora questa immagine positivistica della scienza, del modo in cui proviamo a divulgarla. Massimiliano Bucchi così introduce questa anticipazione del libro di John Barrow, 100 cose essenziali che non sapevate di non sapere, e appunto l'anticipazione riguarda un tema sempre verde anche della riflessione matematica, è la questione delle file. Perché la nostra fila al supermercato è sempre più lenta. Avrete notato sicuramente, scrive Barrow, che quando si fa la coda in aeroporto, in posta, le file di fianco a voi sembrano più veloci della vostra. Quando c'è traffico in autostrada, le altre corsie sembrano scorrere più rapidamente di quelle in cui vi trovate. Se vi spostate su un'altra corsia, questa rallenta. Questa situazione, nota come legge di Murphy, sembra essere la manifestazione di un forte principio antagonistico alla base della realtà. E ora qui Barrow passa in rassegna alcune possibili spiegazioni, per l'appunto, di questa percezione della coda e della fila. O forse, scrive ancora, è solo l'ennesima dimostrazione della paranoia umana, oppure della cosiddetta memoria selettiva. Siamo cioè impressionati dalle coincidenze, ma non ci ricordiamo delle non coincidenze, che sono più numerose, ma che non notiamo. In realtà, e questo è la svolta dell'interpretazione scientifica che dà Barrow in questo articolo, la ragione per cui ci sembra di essere nella fila più lenta potrebbe non essere un'illusione. È una conseguenza del fatto che in media noi siamo solitamente nella fila più lenta. Qui il discorso di Barrow è illuminante, nello stesso tempo lapalissiano. Il motivo è semplice. In media le file e le corsie lente sono quelle con più persone e veicoli, per cui è più probabile trovarsi in una di queste piuttosto che in una di quelle che si muovono più velocemente dove ci sono meno persone. La precisazione in media, ecco il discorso statistico che va a svelare questo paradosso, la precisazione in media è importante in questo caso. Ogni fila avrà delle caratteristiche particolari, persone che hanno dimenticato il portafoglio, macchine che non vanno a più di 40 km all'ora e così via. Non saremo sempre nella fila più lenta, ma in media, considerando tutte le code che facciamo, avremo più probabilità di essere in quelle più affollate. Beh, il discorso davvero non fa una piega, non è magari eccessivamente consolatorio, ma quantomeno è logico. Questo tipo di autoselezione è una sorta di pregiudizio intrinseco, cioè un errore statistico, poiché può avere conseguenze di enorme portata nella scienza e nell'analisi dei dati, soprattutto se non lo si tiene nella dovuta considerazione. Supponiamo di voler determinare se le persone che vanno a messa regolarmente sono più sane di quelle che non ci vanno. Ecco, questo è un altro paradosso, ovviamente, una dimostrazione per assurdo. Bisogna però evitare un trabocchetto: le persone malate non potranno andare in chiesa, quindi contare solo le persone presenti alle funzioni e determinarne lo stato di salute porterà a un risultato falso. Lo stesso vale, scrive ancora Barrow su Repubblica, se osserviamo l'universo tenendo presente quel principio suggerito da Copernico, secondo cui non dobbiamo pensare di occupare una posizione speciale nell'universo. Eppure, anche se non dobbiamo pensare di occupare una posizione speciale in senso generale, sarebbe un errore credere di non essere speciali in un senso particolare. La vita è possibile solo in quei luoghi in cui esistono condizioni speciali. È più probabile trovarla dove ci sono stelle e pianeti, strutture che si formano, dove l'abbondanza di materia interstellare è superiore alla media. Allora, un piccolo problema così di percezione di vita quotidiana, scardinato, letto, interpretato e modificato, decostruito attraverso la scienza. Ora, visto che parliamo di scienza e Radio 3 lo fa tutte le mattine, proprio divulgazione scientifica con Radio 3 Scienza alle 11, io vi segnalo la puntata di questa mattina condotta da Rossella Panarese, che si occuperà proprio di fecondazione assistita. Allora, se ne parlerà con Giulia Scaravelli, responsabile del Registro Nazionale dei Centri per la Procreazione Medicalmente Assistita, e con Anna Ferraretti, direttrice della Società Italiana di Studi di Medicina della Riproduzione. Ecco, sì, ci saranno anche storie, fra l'altro, di alcune donne che hanno provato a diventare mamma e proprio con l'aiuto delle provette. Così Radio 3 Scienza alle 11 su Radio 3. Brad Meldau, quasi alchemico quello di questa mattina, che accompagna appunto e innerva la lettura delle pagine culturali dei quotidiani. Fire and Rain, fuoco e pioggia, ecco perché alchemico, due, l'acqua e il fuoco, due grandi elementi che compongono la realtà. Così Brad Meldau ci accompagnerà, ma intanto noi invece iniziamo come sempre con la consueta sventolata, cioè percorriamo a volo d'uccello ciò che troviamo oggi di culturale nei quotidiani. Allora, sul Corriere della Sera, pagina 28, una lenzuolata di Alberto Orbasino alla ricerca di alcuni luoghi comuni sull'Italia, ma non solo, perché poi parla di Ibiza, della Corsica, parla di una incredibile Faust messo in scena a Vienna, quell'antipatriottismo dei poeti, luoghi comuni sull'Italia, Ibiza, la Corsica prima del turismo, della Corsica raccontata in un volume appena uscito per Adelphi di un grande scrittore come Sebald, Le Alpi nel mare, Dante, Petrarca, Foscolo, Leopardi, continue invettive sulla miseria della nazione e versi adoranti rivolti alle donne amate. Ora è il tentativo anche del titolista del Corriere della Sera di mettere insieme tutti i temi affrontati da Orbasino. Vi dicevo, a un certo punto Orbasino prende in giro un Faust messo in scena al Burgtheater di Vienna, una tendina brechtiana, scrive sul Corriere, diventa manto pontificio, fra luce di angioletti pelose come conigliotti pasquali, caduta di computer sul quale perversione di nuova oggettività, e nuova oggettività è scritto con la N e la O maiuscole, un fuoriporta di cubetti e culetti bianchi su fondo nero risparmioso, sublime, con sketch tipo presentatori che si dicono tutto bene, oh, come stai, ecco. Così il meraviglioso Orbasino, oggi sul Corriere della Sera, pagina 28. Invece sul Giornale, a pagina 25, Mario Cervi ci racconta della morte e della figura di Yelena Bonner, storica dissidente del regime sovietico e vedova proprio del premio Nobel per la pace Andrei Sakharov, che è morta ieri a Boston in seguito a una malattia, aveva 88 anni. La vedova di Sakharov, che sposò l'anticomunismo con il grande fisico Nobel per la pace, formò la coppia di ferro della dissidenza, lottò contro l'Unione Sovietica di Stalin e dei suoi successori e non fu tenera neppure con Putin. Tipica, tragica e bella, con questi tre aggettivi Yelena Bonner, morta a Boston a 88 anni, volle una volta definire la sua vita. Così scrive Mario Cervi all'inizio del suo articolo oggi sul Giornale. La donna che da solo accanto al marito, lo scienziato Sakharov, si è battuta strenuamente per la libertà e per i diritti umani, ha saputo qualificare come bella, facendone un bilancio, un'esistenza di immani travagli, di immani sofferenze, di immani lotte. Così Mario Cervi oggi sul Giornale a pagina 25. E poi invece sull'Unità a pagina 38, nella parte che lunedì tradizionalmente l'Unità dedica alla scienza, un articolo di Pietro Greco sulla guerra alla droga. L'antiproibizionismo è l'unica arma efficace per combattere la droga. La proposta della Global Commission on Drug Policy dell'ONU, i tossicodipendenti sono aumentati e le mafie sono più potenti. Ci sono alcuni dati interessanti che ci riporta Pietro Greco oggi sull'Unità. L'analisi è spietata: 50 anni dopo la convenzione dell'ONU sulle sostanze stupefacenti e 40 anni dopo che Richard Nixon ha dichiarato la guerra alla droga, il risultato è che le sostanze stupefacenti sono più diffuse che mai. Dal 1998 al 2008 i consumatori di oppiacei nel mondo sono passati da 12,9 a 17,4 milioni, con un incremento del 34,5%. I consumatori di cocaina sono passati da 13,4 a 17 milioni, più 27%. I consumatori di cannabis sono passati da 147,4 a 160 milioni, più 8,5%, e anche le mafie si sono arricchite, sono diventate più potenti che mai. Quindi molto probabilmente la fine di una politica sbagliata nella lotta contro la droga. Così sull'Unità oggi in un articolo di Pietro Greco. Invece sulla Stampa, a pagina 37, nell'apertura delle pagine culturali di questo quotidiano, Francesca Paci intervista Madawi al-Rashid, che è docente di teologia e studi religiosi al King's College di Londra, e dove si parla dell'Arabia Saudita e appunto delle rivolte che lì si stanno vivendo, le donne che hanno iniziato a guidare, perché l'Arabia Saudita è vietato, quindi per protesta hanno preso un volante, sono andati in giro per il paese. Ecco, da lì, da questa notizia, la riflessione di Madawi al-Rashid. Arabia Saudita è il paese delle rivolte impossibili. Dopo la protesta delle donne al volante, dice, il re può comprare il consenso col petrolio, barattando la democrazia con le prebende. Ora, ci sono alcune su osservazioni interessanti, dice Francesca Paci. Per ora sembra che nessuna sia stata arrestata, nessuna di queste donne al volante. Buono, alla fine riusciranno a ottenere la patente, ma, e questo è un ma importante, voglio chiarire che non si tratta di un movimento di massa e che il problema è politico anziché religioso. L'Arabia Saudita non ha elezioni democratiche, non ha trasparenza, le carceri sono piene di detenuti di coscienza, il re anziano e la successione, un inquietante punto interrogativo. Ma chi lo denuncia? Allo sbocciare della primavera araba, un gruppo di riformisti sauditi ha chiesto 3 volte alla famiglia reale una svolta costituzionale senza averne risposta. Eppure all'estero si parla solo delle donne al volante. Temo che sia un tema di comodo al regime per distogliere l'attenzione da altro. Ecco, questo è l'inizio di questa interessante intervista di Francesca Paci a Madawi al-Rashid sulla Stampa di oggi. E poi vi segnalo su Repubblica, pagina 30, a proposito di lotte e di proteste, è morto Brian Hove. Brian Hove è in qualche modo un simbolo della protesta antiguerra della politica di Blair. Per 10 anni, pensate, ha fatto un sit-in davanti a Westminster. Ora, quest'uomo che ha dedicato gli ultimi anni della sua vita alla protesta è morto. Intenda per la pace, l'uomo del Big Ben ha dovuto dire stop. Così Enrico Franceschini oggi su Repubblica. E poi vi segnalo ancora su Libero, a pagina 25, Laura Cherubini incontra Marina Ripa di Meana per parlare però di Mario Schifano, di Franco Angeli, l'altro pittore, e di Kerouac, perché si discute di un quadro dipinto dallo stesso Franco Angeli insieme a Kerouac, una deposizione che era una rivisitazione della conversione di San Paolo di Caravaggio che si vede sempre alla chiesa di Santa Maria del Popolo di Roma, fra l'altro restaurato recentemente un paio d'anni fa in maniera meravigliosa. Così Laura Cherubini oggi su Libero. Sarebbe senz'altro piaciuto al grande Clarence Clemons, il sassofonista della E Street Band di Bruce Springsteen, questo Fire and Rain di Brad Mehldau, in cui lo stesso Mehldau reinterpreta un brano, insomma, di James Taylor. Insomma, questa è una dolcissima musica che accompagna, innerva la lettura delle pagine culturali questa mattina di pagina 3. Musica che appunto ci piace così in qualche modo dedicare a Clarence Clemons. Ne scrivono tutti i quotidiani oggi. Vi prendo l'articolo di Alberto Crespi sull'Unità. Addio Clemons Big Ben. Il boss perde il suo sassofonista. Davvero Clarence Clemons è stato un personaggio importante della storia della musica rock di questi anni. È scomparso il grande musicista cuore pulsante della E Street Band di Bruce Springsteen. Insieme per 40 anni, Bruce Springsteen dice, Clarence ha avuto una vita meravigliosa. La sua perdita è irreparabile. Morto proprio sabato scorso a causa di un ictus, Clarence Clemons, all'età di 69 anni, se non sbaglio. La canzone da riascoltare, scrive Alberto Crespi sull'Unità, pagina 34, la canzone da riascoltare per rendere il dovuto omaggio a Clarence Clemons, il sassofonista della E Street Band di Bruce Springsteen, morto sabato notte per un ictus, è 10th Avenue Freeze Out. È dell'album Born to Run, fra l'altro nell'album Born to Run la copertina sono proprio Bruce Springsteen e Clarence Clemons. Questo è stato il grande onore dato a questo amico del boss. E nell'album Born to Run racconta la nascita della band. Il protagonista è un certo Bad Scooter, sono le stesse iniziali di Bruce Springsteen, che all'inizio cerca il suo groove, il suo ritmo. A un certo punto, nella terza strofa, ecco il verso al quale tutto il pubblico puntualmente applaudiva. Ed è quando Springsteen canta La svolta fu su in città, quando Big Man si unì alla band. E qui appunto entrava il sax di Clarence Clemons, che occupava il palco con tutta la sua stanza, perché era davvero un big man, un omone, alto e grosso e nero, quanto Bruce è piccolo ed esile e bianco. Springsteen tanto piccolo non è, ma insomma, comunque. C'era un altro momento in cui in tutti i concerti, scrive ancora Alberto Crespi sull'Unità, in cui Clarence la faceva da padrone. Era quello in cui Bruce presentava uno per uno i membri della E Street Band con i loro soprannomi. Ecco, Clarence era sempre l'ultimo. Classico, last not least. E lì Springsteen poi si divertiva a fare lo spelling del nome di Clarence Clemons per poi uscire con questo The Big Man. Ora, poi Alberto Crespi analizza anche il sound, il modo di suonare di Clarence Clemons e scrive: non si può spiegare Clarence Clemons considerandolo solo un sassofonista. Se dovessimo commentare la sua tecnica musicale, dovremmo dire che nel mondo del jazz c'erano e ci sono centinaia di solisti più dotati di lui. Clarence veniva da lì, dal jazz e dal gospel che ascoltava in famiglia, adorava Parker e Rollins, ma non valeva un tasto dei loro sax. Certo, era un musicista potente come tutti quelli della E Street Band, i suoi assoli, i suoi ingressi in alcuni pezzi come Badlands o Thunder Road sono indimenticabili, ma Clarence era molto di più. Era prima di tutto un amico fraterno di Bruce, e nei primi anni 70 non era così frequente che un bianco e un nero suonassero assieme e vivessero praticamente assieme. L'amicizia era il collante della E Street Band, e questo vale per molti gruppi rock, ma nel caso di Springsteen questo valore tracimava sul palco e contagiava gli spettatori. L'amicizia fra Bruce e Big Man veniva ricreata in ogni concerto. Vabbè, insomma, ci dispiace appunto di questa morte, siamo tutti affezionati a Clarence Clemons, ma insomma, a proposito di musica, io vi ricordo che domani la giornata di Radio 3, sarà una giornata speciale con un palinsesto tutto dedicato a festeggiare la giornata della musica, e questo anche farà Pagina 3. Clarence Clemons, Brad Mehldau in questo caso, che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina di Pagina 3. Stiamo parlando di alcune icone, insomma, di questa parte del Novecento quantomeno. Un'altra icona è sicuramente un giocatore di calcio come George Best, autore fatto di partite memorabili, ma anche di una frase sublime come: ho speso gran parte dei miei soldi per donne, alcol e automobilisti, il resto l'ho sperperato. Ecco, questo era George Best. Ora, perché vi parlo di Best? Perché su rivistastudio.com, che è una nuova interessante rivista culturale che esce sia nella parte cartacea che appunto vive anche sul web, troviamo un articolo di Cesare Alemanni proprio dedicato a George Best, Football Like Never Before, però dedicato a George Best attraverso un film di un regista tedesco, Helmut Konstard, uscito nel 1971, un film un po' dimenticato ma assai interessante. Fra l'altro poi se ne possono vedere dei pezzetti su YouTube, nei prossimi giorni sul sito di Pagina 3, pagina3.rai.it, andremo proprio a mettere alcune parti di questo film. Football Like Never Before, il titolo originale Fußball wie noch nie, è un film di 105 minuti, pensate un po', realizzato nel 1971 proprio dal regista tedesco Helmut Konstard, piazzando 6 telecamere in varie posizioni del campo durante una partita del campionato inglese 1970 tra Manchester United e Coventry. Costard focalizza tutte le riprese sul movimento in campo di George Best, anche quando questi si trova lontano dall'azione. Ecco, lo status leggendario del soggetto delle riprese, la rottura della logica che di solito informa gli eventi sportivi in TV, per cui il fulcro dello spettacolo calcistico è la palla. Ecco, tutto questo ha reso questo film un oggetto di culto e di ispirazione per anni a venire. Cesare Alemanni su rivistastudio.com continua a ragionare su questo, ci parla anche di come questo film abbia in qualche modo creato un piccolo filone. In un articolo apparso nel 2008 su Frieze intitolato The Art of Football, Jennifer Doyle, l'autrice, definisce Football Like Never Before come l'autentico momento warholiano della storia del cinema calcistico, mettendolo in contrapposizione con un altro film, Zidane, un ritratto del XXI secolo, di cui Football Like Never Before non costituisce soltanto un antecedente ma la più evidente fonte di ispirazione. Il film su Zidane però è una pellicola che ricalca in modo praticamente filologico le premesse e le condizioni di esistenza del film di Konstard. Le solo differenze tra i due film è che il protagonista non è Best ma Zidane, che le telecamere non sono 6 ma 17, e soprattutto che di Zidane, di questo film, se ne è parlato abbondantemente dal momento che qualcuno l'ha abilmente venduto come film di mai tentato prima. Ora, in realtà, Cesare Alemanni ci dimostra che così non è, riportando così al nostro ricordo questo film di Helmut Konstard. A sua volta questo film sussidiario è diventato l'ispirazione per un altro documentario sportivo focalizzato sulle gesta di un singolo, Kobe Don't Work di Spike Lee, che con protagonista appunto Kobe Bryant. Rispetto al dimenticato modello originario, però, per quanto si sforzino giocando di abbellimenti, i lavori dedicati a Zidane e Bryant sembrano simulacri stanchi di un'idea geniale che Konstard seppe misteriosamente concepire ante litteram. Ovviamente poi, parlando di questo film, Alemanni parla anche di Werner Herzog, in qualche modo legato alla figura di Konstard. Ma insomma, vi segnalo questo articolo interessante, Football Like Never Before, sul grande George Best, su rivistastudio.com. Sono le 9:26 minuti e 18 secondi, Brad Meldau continua a deliziare le nostre orecchie. 335-5634-296, lo sapete il numero per i vostri sms, che poi possono finire sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, ma vi ricordo anche l'email di Pagina 3, pagina3@rai.it, anche la nostra pagina Facebook, aderite. Valentina Lossudo sta ridendo perché mi sono impappinato.
Come ti capisco, Edoardo?
Facebook, aderite alla pagina Facebook, anche un modo per continuare a discutere, a dibattere, approfondire la lettura delle pagine culturali dei quotidiani. Ecco, a proposito di pagine culturali dei quotidiani, oggi nella pagina, una pagina delle cronache invece del Corriere della Sera, troviamo un articolo abbastanza interessante, un po' inquietante. Ne scrive Mario Gerevini: i diritti dei film d'autore finiti nel paradiso fiscale. Il giallo del sorpasso è di Totò all'Isola di Man. Cos'è successo? Mistero Lyon, una sconosciuta e impenetrabile società dell'Isola di Man, la Lyon Film Limited, è titolare di un'importante quota dei diritti di sfruttamento di alcuni capolavori del cinema italiano anni 60. Nella library di questa Lyon Film ci sono memorabili pezzi di storia della cinematografia italiana, come Il Sorpasso, I Mostri, altri film di Visconti, di Bolognini, di Zeffirelli, film come Gli anni struggenti, Il Mattatori, Tartassati. Ecco, un patrimonio del cinema, soprattutto tricolore, che periodicamente transita sulle reti TV o viene rilanciato su DVD e altri supporti. Quando succede, genera diritti a favore dei proprietari, scrive Gerevini sul Corriere della Sera, cioè i produttori originari. Un rivolo di soldi che in parte finisce in una palazzina a 100 metri dal porto di Douglas, capitale dell'Isola di Man, piccolo autonomo lembo di terra che spunta nel mare tra la Gran Bretagna e l'Irlanda. Qui, al numero 16 di St. George Street, ha sede appunto la Lyon Film. Chi la gestisce? Un ragioniere del luogo? Un commercialista di Dublino? Si chiede Gerevini sul Corriere della Sera. No, l'amministrazione è affidata a un tale svizzero di Lugano, tale Cesare Guglielmone. Sarà lui il padrone? Una rapida ricerca si capisce che Guglielmone non è il proprietario della Lyon, ma un prestanome, il classico fiduciario che copre i reali azionisti. Ecco, questo è un pezzo di questo articolo di Gerevini, che tenta questa piccola inchiesta per capire cosa c'è dietro la Lyon Film, che detiene un patrimonio importante del cinema italiano, i diritti in questo paradiso fiscale come l'Isola di Man. Vi segnalo questo articolo a pagina 24. E invece Valentina Lossurdo, ribenvenuta, primo movimento tra pochissimo, cosa c'è?
Cominciamo con Johannes Brahms. Mi hai fatto venire in mente un episodio che spesso mi capita di raccontare anche qui ai microfoni di Radio 3, di quale fu in particolare la causa che gli zigani ungheresi fecero a Johannes Brahms, proprio per questioni di diritti d'autore legati alle danze ungheresi che secondo loro Brahms aveva plagiato dal patrimonio zigano, appunto.
Fantastico, voglio saperla, poi me la racconterai.
Poi te la racconto dopo.
Meraviglioso. meravigliosa. Questo primo movimento, Furti, Scippi, Brahms, danze ungheresi.
Parleremo di altro, no, in realtà di altro di Brahms, ma l'Ungheria è sempre presente.
Vabbè, ma insomma, è comunque una garanzia. Brahms e soprattutto Valentina Lossurdo lo è, ma insomma, questa mattina insieme a Fabio Pirone, alla console Isabella Carboni in redazione, Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi curatore del programma, vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento con Pagina 3 con me, con Edoardo Camulli, domattina alle 9. Grazie.